gallo del pollaio.
Oggi non riesci a fare il tuo solito Cristiano.
No, non ce
l'ho fatto io in differita.
Non ce la posso fare.
Ma era no. Lui, ragazzi.
Ma mi fai un Anton, per forza? Cioè, non ce l'abbiamo.
Anton, sei sempre più figo.
Mamma mia, ragazzi, che giornata.
Dopo questo ti passa tutto.
Che giornata. Ma questo tempo, ma questo meteo, ma non poteva in qualche maniera.
Amato dal sottoscritto.
Ma venirci incontro, ma che ne so, ma sto chiedendo troppo. Avere un po' di sole in questo marzo maledetto.
Io invece no. Mi godo gli ultimi weekend con le mie galline spennacchiate, che nel pollaio ho fatto una strage di tutto e di più.
Ma guarda, ne ero sicurissimo. Comunque, cosa hai fatto questo weekend?
Ho mangiato e poi non posso dirti come ho bruciato le calorie con un tempo così.
Ok, ottimo. Niente, fino a ieri stavo più o meno bene. Sono stato appunto alla festa, alla giornata della radio a Milano. È stata una roba particolare, molto piacevole, avrebbe detto Christian De Sica. Però sì, molto molto figo, ho conosciuto un botto di gente e tra l'altro ho fatto un paio di amicizie molto fighe. In particolare saluto Alessandro e Luca che mi hanno fatto un botto di compagnia veramente figo. Ma non è per questo che siamo qui oggi, che come al solito, essendo martedì, è il gallo del pollaio.
Ah sì, sì.
Più o meno.
Sì, ma oggi avrò io la griglia.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
In ginocchio accanto a me, accanto a tua figlia, ti sei fatta piccola, di nuovo una bimba.
È fatto così tuo padre, scherzi a volte esagera. È normale, ma piangevi, mamma.
Yeah.
mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Olè, olè, dai, posso dire che forse ho esagerato prima. Forse ho un pochettino esagerato, magari sto un po' meno peggio di... Fai tu, Chris.
No,
facciamo
ragazzi,
così, fai tu, Chris.
Oggi il povero oggi... Anton è veramente a K.O.
Sì, fa K47.
Oggi, naturalmente, abbiamo un ospite specialissimo, una mia cara amica che ho ritrovato, ma non tanto perché è una mia cara amica, ma perché è una ragazza piena di risorse, piena di voglia di vivere, che ci presenta due suoi capolavori letterari, due suoi libri che oserei dire sono un pochino autobiografici, di conseguenza racconta come se si fosse messa davanti a uno specchio ed esterna quello che lei è e racconta come affronta la vita. Sto parlando, cari amici, di Angela Trevisan di Leini, a cui do il benvenuto. Ciao Angela.
Ciao Gian Cristiano, grazie.
Innanzitutto Chris Galli, Gian Cristiano è il mio fratello gemello che ha la mia stessa voce, la mia stessa corporatura, che già dal 92 quando facevo radio telefonava e tutti e tanti lo confondono, per cui è Chris.
Ciao Chris.
Perfetto, perfetto, ma saluto anche Gian Cristiano. Ciao Gian Cristiano. Allora, naturalmente Angela, innanzitutto quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita?
Allora, io ho 52 anni. Come? E cosa faccio di bello? Faccio la centralinista presso la Camera di Commercio di Torino, è una professione un po' obbligata, no? Per noi non vedenti,
sì.
Però devo dirti che nonostante tutto mi ritengo fortunata perché ho modo di interfacciarmi con numerose persone e cerco nel mio piccolo di dare loro una mano, anche se spesso non sono proprio così garbate, così, però insomma si cerca di fare del nostro meglio, no?
Infatti io ho voluto introdurre questa domanda: cosa fai di bello nella vita, il tuo lavoro, perché è classico di chi è non vedente o ipovedente fare il centralinista, anche se adesso le professioni stanno un po' cambiando, e in più non c'è nulla di male a dire che hai anche una disabilità motoria, per cui sei una ragazza che però, nonostante queste due prevalicazioni, hai veramente un modo di affrontare la vita nel modo giusto e a muso duro.
Sì.
Come voleva introdurti Pierangelo Bertoli, come cantava.
Certo, sì.
Allora, parliamo però adesso bene, per capirti, di questi due libri che ci hai portato, che hanno un ordine. Il primo, per l'appunto, Io non mi schiodo, e già questo fa capire che tu non sei una che ti commiseri, né una che si piange addosso, ma che ha voglia, come tutti, di accettarsi e farsi accettare. Per cui raccontaci un pochino del libro, della prefazione di Io non mi schiodo.
Allora, Io non mi schiodo è un libro a carattere autobiografico e ha come sottotitolo Diario di una donna determinata. Proprio perché io sono così, io se mi metto in testa qualcosa è molto difficile farmi cambiare idea, solo proprio se ci sbatto la testa io e mi rendo conto che qualcosa non si può proprio fare, allora dico ok, non si può fare, ma non perché me lo dicono gli altri, anzi più gli altri mi dicono che non si può fare e più io mi intestardisco e lo voglio fare a tutti i costi.
Ho scoperto che abbiamo in comune questa cosa, io sono uguale, sono la pecora nera della famiglia perché tanto faccio come voglio io, poi magari mi rendo conto e mi faccio male battendo la nasata.
Esatto.
Vai pure avanti.
Sono partita da quando sono nata, quindi le varie avventure e disavventure che ho avuto, infatti io sono così per un errore medico, i medici hanno un po' sbagliato tutto, mi hanno tenuto nella pancia di mia madre dal mattino alla sera senza fare nulla, dicendo che era un bimbo grande morto. Siamo nati in due, ben vivi, e quindi insomma, e poi mi hanno messo in incubatrice perché ero sottopeso e quindi mi hanno anche bruciato il nervo ottico e dandomi troppo ossigeno, e così non ci vedo. Io Infatti dico spesso che i medici che mi hanno fatto nascere dovevano essersi o fatti qualcosa, qualche dose di eroina, ok? Oppure sì, essere un po' ubriachi o comunque quantomeno affrettati nelle diagnosi. Ti basti pensare che dicevano i miei genitori che non vedevo perché non camminavo, come se i non vedenti non camminassero, insomma, no? Poi i miei genitori sono andati all'Unione Ciechi quando ero bambina e hanno constatato che i non vedenti bambini camminavano benissimo, solo che non vedendo andavano a sbattere un po' da tutte le certo, parti, chiaramente,
certo,
no?
Certo.
E quindi poi ho raccontato le mie avventure con i vari medici che mi visitavano, perché ovviamente per un genitore non è facile accettare un figlio come me e rassegnarsi ad una diagnosi di questo tipo, anche perché ad accorgersi che non vedevo è stato mio padre che puntandomi magari le mani vedeva che io non rispondevo a lui che mi faceva vedere qualcosa, invece se batteva le mani io gli rispondevo, quindi diceva
certo,
almeno ci sente, no?
E beh, vuoi sapere la stessa identico percorso che ho fatto io, uguali, 42 giorni in incubatrice, sono ecco, nato dopo, mia madre se n'è accorta facendomi muovere le mani che guardavo nel vuoto, tutto uguale, ecco, siamo gemelli.
Ok, e poi sono andata a fare una visita a Torino all'oftalmico dal dottor Faraldi, mi sento di citarlo per la sua grande onestà.
Sì, infatti, come io erro.
Infatti lui è stato un medico che non ha neanche voluto essere pagato, a differenza di tanti altri che vedevano in me la gallina dalle uova d'oro, la persona su cui sperimentare tanti interventi, sì, tante cose. E lui mi ha proposto di andare per un periodo presso la Fondazione Robert Holman a Canero Riviera sul Lago Maggiore, sì, fondazione per i non vedenti con altri tipi di problematiche, sì, dove ho imparato a muovere le mani.
In Verbania, il libro parlato.
E dove c'è anche il libro parlato, sì.
Che io ricevevo le cassette in libro, sì, sì.
Ecco, sì,
sì.
E poi ho frequentato le elementari a Legni, dove non ho fatto nulla, sono stata 5 anni a stazionare in classe e ho cambiato 13 insegnanti di sostegno.
Io 2, ma ero lì vicino alla lavagna, vicino alla maestra e stavo in disparte e mi facevo i film con la fantasia.
Quelli erano i primi anni in cui si parlava di integrazione tra vedenti e non vedenti, sì, e non erano ancora attrezzati. Penso che avevano promesso ai miei genitori che l'insegnante che mi aveva seguito durante l'ultimo anno di asilo comunale, perché prima io avevo frequentato l'asilo delle suore che c'era a Legni, poi sono andata all'asilo comunale, come dico spesso io, sono stata bocciata all'asilo e ho fatto un anno in più di asilo.
Io invece l'ho saltato, sono stato al mare con la nonna perché avevo bisogno di iodio, ecco, aria di mare.
Quando uno è ciuccio, vedi, si vede già dall'asilo e quindi sono stata un anno in più all'asilo perché avevano promesso ai miei genitori che l'insegnante che mi aveva seguito in quell'anno di asilo mi avrebbe poi seguito durante tutte le elementari. Ovviamente non è stato così e le insegnanti di classe non si sono occupate di me e vedevano in me un essere soprannaturale solo perché magari mettendomi la mano sulla fronte e chiedendomi chi sono, io dicevo il loro nome e per loro ero un supereroe, un essere speciale, perché spesso veniamo considerati così, no?
Certo, allora io direi adesso di fare una pausa musicale, poi rientriamo, però entriamo più che nel nostro passato, nello specifico, e parliamo del libro e leggiamo magari anche con Anna, che è la tua dolce accompagnatrice, che ha anche una bella voce quando presenti il libro come la Divina Provvidenza, qualche capitolo. Musica.
Sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha. Sto paese lo capisci da un cantiere, 5 dicono che fare, uno solo che lo fa.
Meglio stare fuori che finire dentro. Tutti hanno qualcosa da nascondere. Santi in paradiso non ce n'è al momento. Più che avere fede è meglio un complice. Condividi la password, che facciamo a metà il wifi. Canta un coro da stadio, così sanno chi sei dovunque vai. Serve una brutta canzone che fa tapparapparappa. Mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. È vietato ma fa niente. Ti passo la canna degli ass. Italia Starter Pack. Dice l'uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà. Sto paese come con la precedenza, è solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l'ha. E meno cose sai più sarai contento, facciamoci una botta di felicità. Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l'ananas. Per pagare c'è tempo, tanto i debiti già ce li hai. Goditi sto momento che quando vai mica lo sai. Serve una brutta canzone che fa tapparapparappa. Mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. È vietato ma fa niente. Ti passo la canna degli ass. Italia Starter Pack. Furbetti, tutti dei gran figli di mamma. Di leggi sbagliate, di caffè corretti. Ma abbiamo pure dei difetti. E in effetti serve una brutta canzone che fa pa-pa-pa-ra-pa. Mollare tutto a metà. Qui per campare serve un po' di culo sempre. È vietato ma fa niente. Ti passo la canna. Italia Starter Pack.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
All'epoca c'era un mio compagno che io definivo il mio cavaliere, e l'idea di avere un cavaliere mi lusingava parecchio, ma la realtà era ben diversa, come scoprii un giorno per puro caso. In pratica, questo lui, ogni volta in cui terminavo di scrivere un foglio in braille, veniva ad aiutarmi per metterlo in ordine. Ma tale servizio non era dovuto alla cavalleria, ma al fatto che lui non aveva voglia di studiare. Aveva imparato perfettamente il linguaggio di noi non vedenti e pertanto copiava da me. Infatti, talvolta, taluni insegnanti mi dicevano che i nostri due compiti erano veramente molto simili e nessuno di noi riusciva a spiegarsi come ciò fosse possibile. La professoressa di lettere volle andare a fondo della questione. Confrontando la copia in braille con quella in caratteri tradizionali, svelò l'arcano e gli fece ammettere la verità. L'idea che un mio compagno avesse imparato il braille e approfittato della mia cecità e ingenuità pur di non studiare, subito mi provocò una profonda amarezza. Ma adesso, a distanza di anni, mi viene da sorridere pensando al mio cavaliere al contrario e considero il suo atteggiamento semplicemente una ragazzata. È proprio vero che la necessità aguzza l'ingegno. Infatti, proprio lui, che non aveva voglia di studiare, si era applicato con tanto impegno ad apprendere il braille. Invece, normalmente, nessuno dei miei compagni aveva mai mostrato particolare interesse per conoscere quell'alfabeto, avvicinandosi così al mio mondo.
Beh, abbiamo ascoltato, per entrare subito, direttamente, senza tante altre perifrasi, nel vivo del libro. Allora, Angela, questo era un capitolo, uno stralcio. Raccontaci un attimo, perché sono tutte storie reali, no? Che tu hai un po' trasformato. Questo spunto, ad esempio, dove l'hai preso? A chi ti riferivi?
Allora, questo spunto l'ho preso da un avvenimento accaduto durante il liceo, perché nonostante i miei problemi a studiare sono poi riuscita a imparare il braille alla scuola per ciechi, scuola media per ciechi, dove sono stata adeguatamente seguita, e poi ho frequentato il liceo linguistico. E durante tale percorso al liceo, che ho frequentato senza insegnanti di sostegno, seguendo il programma di classe tranquillamente, un mio compagno che non aveva voglia di studiare e che veniva sempre rimandato di qualche materia, ha deciso di imparare il braille per copiare da me. Io lo ritenevo il mio cavaliere al contrario, ed invece lui ne ha un po' approfittato, diciamo. Però se ci pensate è stato geniale, no? A voler imparare il braille per non studiare più, per cui va anche apprezzata la sua abilità, diciamo. Perché quello che voglio dire è che in questo libro, certo, ho parlato della disabilità, delle mie difficoltà, perché fanno parte di me e della mia vita, ma ho cercato soprattutto di dare spazio ad episodi ironici, divertenti, perché comunque voglio cercare, attraverso il racconto della mia vita, di dare un, diciamo, un po' di ottimismo anche a quelle persone che si sentono sfiduciate dal loro cammino di vita e che la ritengono magari vuota e priva di costrutto, per dei problemi anche minori rispetto a quelli che ho vissuto io. Se si sa cogliere la vita nel modo giusto, si trova comunque sempre della positività, no?
Certo, certo. Questo, diciamo che questo signorino è stato veramente ingegnoso, perché, come si suol dire, si è fatto bello con il culo degli altri.
Esatto, esattamente.
Allora, sì, senti, però, quanti sono i capitoli in tutto? Quanti sono questi racconti contenuti nel
allora,
libro?
Non so dirti esattamente il numero dei capitoli, però si arriva fino all'oggi, all'oggi che lavoro col telelavoro. Sì. Quindi,
perfetto, quindi
proprio dalla mia nascita alla scuola media, superiore, poi le mie grandi difficoltà per frequentare il corso per centralinisti,
certo,
il mio rapporto con le associazioni come volontaria, perché tengo a dire che io nelle associazioni non sono andata solo come soggetto passivo bisognoso di aiuto, ma ho anche sempre cercato di mettermi a disposizione degli altri, di fare qualcosa per gli altri, perché io ritengo che nel fare qualcosa per gli altri si riceve più di quanto si dà.
Sei uguale a me, la pensiamo anche lì lo stesso, siamo quasi fratello e sorelle noi due. Senti qua, quindi è una compilation, come si direbbe oggi, musica di tutta la tua vita, sì, presa durante la tua vita, quindi episodi tratti di tutta la tua parte dall'adolescenza, dall'infantilismo, sì, da quando hai iniziato a studiare, a lavorare. Quindi sono tutti flash che ti sono rimasti particolarmente nel cuore, con cui hai costruito il tuo avvenire, la tua vita, la tua, certo, personalità di adesso.
Certo, ho dato molta importanza ad esempio all'amicizia, perché l'amicizia per me è un sentimento molto importante, è la più bella forma d'amore che io conosca. E diciamo che questo libro, comunque, tengo a dire che è nato un po' per gioco, un po' per scherzo, proprio perché raccontando determinati episodi della mia vita, alcuni amici mi hanno detto: ma ne hai vissute talmente tante che potresti quasi scrivere un libro. Io inizialmente ho detto loro di farsi furbi e di scrivere solo loro, e poi pian piano mi sono messa in gioco, come tipico del mio carattere, e ci ho provato.
Chi fa da sé fa per tre, ausse le ciape e farvetelo. E allora io direi, prima di entrare in musica, di leggere ancora, se la tua amica Anna voglia ed è d'accordo, ancora un altro episodio, un altro stralcio.
Sì, di questo libro, poi passiamo magari a quello
al secondo all'altro. Nell'altra pa, brava, mi hai letto, potresti, okay, far la conduttrice, perfetto.
Perfetto.
Eravamo sempre insieme, spesso fino alle tre di notte, anche perché in vacanza con noi c'era un gruppo di romani, i quali non si lasciavano sfuggire una sola occasione per andare in giro e fare caciara. Non dimenticherò mai una sera durante la quale decidemmo di andare al pub in compagnia dei nostri amici, i quali mi fecero bere non so quanta birra e ridevo a dismisura senza capire più nulla, e mi ritrovai verso le 3 del mattino, mezza svestita, a cantare nel cuore di Londra la società dei magnaccioni. Non credo di essermi mai divertita così tanto in vita mia.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange non lo sai che cosa vuoi, credi c'è una forza in noi amore mio, più forte dello scintillio questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile, e di questa nostalgia che non ci lascia mai. Quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore non lo sai, vedrai una via di uscita c'è. Anche quando mangi per dolore, nel silenzio senti il cuore come un rumore insopportabile, e non vuoi più alzarti e il mondo è raggiungibile. Anche quando la speranza oramai non basterà, c'è una volontà che questa morte sfida, la nostra dignità, forza della vita che non si chiede mai cos'è l'eternità, anche se c'è chi lo offende o chi le vende l'aldilà. E quando sentirai che afferra le tue dita, la riconoscerai la forza della vita che ti trascinerà. Andare mai, non lasciarmi senza te, anche dentro alle prigioni della nostra ipocrisia, anche in fondo agli ospedali della nuova malattia, c'è una forza che ti guarda e che riconoscerai, è la forza più testarda che c'è in noi, che sogna e non si arrende mai. Lotta tutti i giorni insieme a noi finché non finirà. La forza è dentro di noi, amore mio, prima o poi la sentirai, la forza della vita che ti trascinerà con sé, che sussurra intenerita, guarda ancora quanta vita. C'è.
understand it was to experience it.
Sanremo tra il 90 e il 92, il giovane cantautore Paolo Vallesi, La forza della vita, scelta da Angela, brano più che appropriato per Angela. Come mai la scelta di questo brano, Angela?
Ma perché io credo proprio che la vita sia un dono stupendo che ci è stato dato e dobbiamo saper cogliere il positivo che ogni giorno ci presenta. Il positivo può essere anche il sole, può essere qualsiasi un amico che ti chiama, il trovarsi qui oggi, la nostra amicizia ripresa, cioè
sì,
saperlo cogliere, no?
Certo. Brava. E a proposito, salutiamo un grande nostro amico che io anche come te per varie ragioni dal 1993 ho perso di vista e che non vedo l'ora di riabbracciare, parlare, stare insieme, il grande Daniele Costamagna, presidente della NPV, Associazione Nazionale Privi della Vista, di cui poi parleremo anche in un altro tempo, accenniamo, di cui sarò lieto di farne parte, collaborare, per cui ciao Dani, verrai poi un domani anche tu in radio che ti realizzerò quel desiderio, che grazie a te, se sono qui, mi hai fatto conoscere all'epoca le radio private, telefonare nelle radio e da lì è iniziata la mia grande avventura. Allora Angela, adesso trattiamo il secondo libro, c'è una bellissima foto in bianco e nero riportata qui in copertina, naturalmente sempre Angela Trevisan, Racconti a ruota libera. Spiegaci qual è la differenza tra il primo e il secondo libro.
Allora, il primo libro, come abbiamo detto, è un libro più a carattere autobiografico, mentre invece questo libro è un libro di racconti. Racconti così come mi sono venuti in mente, dando sfogo alla mia creatività, dove ci sono degli spunti autobiografici, ma solo degli spunti. Infatti a parlare non sarò io in prima persona, ma ho scelto di dare voce a degli oggetti, a degli animali, a dei personaggi. E quindi è proprio cambiato lo stile di scrittrice, anche perché nel frattempo mi sono perfezionata come scrittrice ed ho seguito proprio dei corsi per staccarmi dall'io biografico e da me.
Certo, bene, bene, bene. Allora, c'è qualche cosa che si può leggere anche dal secondo libro, stando nei tempi,
certo,
la mica Anna?
Tengo solo a dire una cosa, che questo libro è comunque anche dedicato alla NPV a cui tu hai fatto cenno prima. E parte dei proventi dell'acquisto di questo libro vanno proprio alla NPV.
Che nacque negli anni '80 tramite il signor Orazio Contino, se non sbaglio.
Sì. Sì, ecco, sì.
Perfetto. Allora, Anna, a te il microfono e ti farò anche due parole, che qui fai solo la funzione di doppiatrice, narratrice, poverina. Parliamo della tua amicizia poi con Angela. Prego, Anna.
Le avventure di Mr. P. Buongiorno a tutti, miei cari amici. Il mio nome è Mr. P. Certamente vi starete chiedendo, ma chi è mai questo Mr. P? Non l'ho mai conosciuto, né tantomeno incontrato. Io invece vi assicuro che nella vostra vita mi incontrate, anzi, per meglio dire, vi scontrate con me, tutti i santi giorni. Adesso mi presenterò e mi descriverò meglio, così poi vedremo se mi darete ragione oppure no. La mia forma è cilindrica, la mia corporatura è allungata, mi metto sempre in posizione verticale. Ho un capo piantato per terra e l'altro che sale verso l'alto. Sono estremamente resistente, infatti voi uomini mi dite spesso che ho la testa dura, dato che il materiale di cui sono fatto è prevalentemente il legno o il ferro. Nonostante la mia corazza, spesso riuscite a distruggermi. Si sa, tu essere umano ti ritieni superiore a tutto e tutti. La tua vita sembra essere una corsa frenetica. Vuoi fare mille cose, ti prendi 3000 impegni, non hai rispetto per niente e per nessuno.
Bello, bello, bello. Anna, parliamo un attimo di te. Quando hai conosciuto Angela? Da quanto conosci Angela? Come l'hai conosciuta?
Buongiorno. Allora, io ho conosciuto Angela circa 2 anni fa in un contesto lavorativo.
Sì.
Però poi dal lavoro si è passato all'amicizia. Per me conoscere Angela è stato un'avventura bellissima, perché ho scoperto un mondo di cultura, di gioia, di festa, di spessore che non mi immaginavo. Certo. Ed è stato emozionante. Ogni giorno, stando con Angela, si imparano cose nuove.
Si impara la vita. E se dovessi definire Angela qui tranquillamente, quindi dovessi descrivere Angela a livello, cosa provi per Angela, no? Quindi un po' quello che hai detto, cioè come amica, come la definiresti? Ecco.
Io la definirei un'amica speciale, un esempio. È dolcissima, e
sì.
Molto
ma
dolce,
non troppo,
ma...
attenzione a non provocarla, anche... sennò diventa amara.
Anche molto forte, e la cosa più bella di Angela è che veramente trova risorse e bellezza in ogni giorno, e questa è
belli
una...
Fai partire un applauso di là dalla regia, dall'altra parte del vetro, grazie. Povero Anton, naturalmente quando vuole intervenire Anton è liberissimo, anche se pieno di malattie oggi. Proprio
pieno di crema pasticci, no, che schifo, no, non l'ho detto, non lo, giuro che non l'ho detto.
Quando vuoi fai anche tu le tue domande come sempre, Anton.
Ma
anche
in realtà Chris, io quasi, quasi temo di rovinarti il flow oggi, come si suol dire, perché...
Il mood.
Niente male, veramente, ma non dico nulla, non dico nulla. Se non che forse è giunto proprio adesso il momentino per un'altra canzone.
Per un'altra
così.
Pausa musicale.
Ma sì, ma
qui
solo,
a Radio R18.
Solo mia, se mi autorizzi, ovviamente.
No, ti autorizzo, caro Ancillotto.
Spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Ho preso la chitarra senza saper suonare, volevo dirtelo, adesso stai a sentire, non ti confondere, prima di andartene devi sapere che il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te. Altro che il Luna Park, altro che il cinema, altro che internet, altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te che ci abbracciamo forte, io e te che ci sbattiamo forte, io e te che andiamo controvento, io e te che stiamo in movimento, io e te che abbiamo fatto un sogno, che volavamo insieme, che abbiamo fatto tutto e tutto c'è da fare, che siamo ancora in piedi in mezzo a questa strada, io e te, io e te, io e te, oh! Altro che musica, altro che il Colosseo, altro che America, altro che l'ecstasy, altro che nevica, altro che Rolling Stone, altro che il football, football, altro che Lady Gaga, altro che oceani, altro che argento e oro, altro che il sabato, altro che le astronavi, altro che la TV, altro che chiacchiere. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi, io e te, che abbiamo fatto a pugni, io e te, fino a volersi bene, io e te, che andiamo alla deriva, io e te, nella corrente, io e te, che attraversiamo il fuoco con un ghiacciolo in mano, che siamo due puntini ma visti da lontano, che ci aspettiamo il meglio come ogni primavera, io e te, io e te, io e te, il più grande spettacolo.
senza saper suonare. È bello vivere anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore. Son sicurissimo, amore.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Io forse, Chris, ce l'ho una domanda, ma più per la situazione, insomma. Cioè, ok, Mr. P, ma cioè, non ho capito. Nel senso, ho sentito il racconto, ma cioè, chi è Mr. P? Scusate, ragazzi.
Allora, innanzitutto abbiamo letto solo un pezzo, proprio per lasciare un po' di suspense al lettore, no? Comunque, Mr. P richiama tanti alimenti italiani, pasta, pizza, pomodori, eccetera, ma in questo caso si fa riferimento al palo contro cui andiamo a sbattere, contro cui il cane fa la pipì, e quindi il palo si lamenta di tutto questo.
Ok, ah vabbè, ma è fighissimo adesso. No, perché seguivo, dicevo, boh, sarà un cappello. Io all'inizio pensavo fosse un cappello di legno.
No, il palo.
Anche perché forse si sarebbe chiamato Mr. C, probabilmente.
Esatto, probabilmente sì.
Prossima volta prepariamo Enzo Iannacci, che è quello là che voleva fare il palo, la banda del palo. Quando invece è anche inteso che quando fanno una rapina, chi sta fuori a guardare se arrivano i Carubba fa da palo. E quindi...
I Carubba, sì, Chris, sei proprio vecchio, mamma mia.
Oh, ma almeno però... non offendiamo le forze dell'ordine in maniera spropositata.
Carubba.
E poi io e lei abbiamo notato che diciamo le stesse cose, ci vengono in mente. Quindi, per dire velocemente la barzelletta del Chris giornaliera, due mucche al pascolo. La prima e la seconda, mi hai rubato la parola di bocca. Allora, adesso Angela, spiegaci il perché. A ruota libera il titolo, e poi la buona Anna ci legge ancora un capitoletto.
Ok, allora, a ruota libera per due motivi. Uno, perché come vi ho già detto prima, ho dato sfogo alla mia creatività e ho scritto i racconti senza un filo conduttore, così come mi venivano in mente, e ci sono anche ad esempio racconti in cui prendo 10 parole a caso, le scrivo e poi da queste 10 parole creo un racconto, per esempio, oppure racconti a due voci, io e l'uomo amato, per cui si dà proprio spazio alla creatività a ruota libera. E poi perché le ruote, viaggiando io su una sedia a rotelle, sono molto importanti per me. Senza le ruote non potrei muovermi.
Bene, bene. La Clara, salutiamo Clara. Chi Clara. È Clara, la sedia a rotelle parlante?
Certo, perché ho tratto spunto dal cartone animato di Heidi.
E già Clara, l'amica, la figlia di Sesemann.
Esatto, esatto.
Meno male che non c'hai la governante, che Anna non è come la Rottenmeier.
Se no sarei finita.
E poi ascolta. Finiamo con il raccontino, così poi facciamo il microfono per i saluti.
Certo.
Ma quanto sono bella? Il mio nome è Clara. Il mio aspetto è piuttosto mutevole. Chi mi guida cerca di trasmettermi dei tratti della sua personalità. Posso comunque affermare, senza riserve, di essere una gran bonazza. Al mio passaggio, grandi e piccini si girano per guardarmi. Sono un'attrazione al pari delle grandi star. Mi azzardo a dire, senza modestia, che sono la donna più figa. Se mi candidassi a Miss Universo, certamente vincerei il primo premio. Il mio pilota, che vuole sempre primeggiare, crede di essere ammirato solo lui. Il bello è che spesso non è neanche contento, dato che pensa di essere disprezzato per la sua condizione fisica. Io lo lascio illudere, tanto ciascuno di noi ha le proprie convinzioni. E insieme formiamo un tutt'uno. Come avrei compreso, il mio vero nome è Sedia a Rotelle, ma io preferisco farmi chiamare Clara.
Bene, amici, bene, dopo questa affermazione... Oggi abbiamo avuto Angela Trevisan, che è una ragazza, ricordatevelo bene, che non si fa smuovere dalle sue idee, non si rifà la verginità e soprattutto non scende a compromessi, per cui è una ragazza pura e vera, a cui lasciamo il microfono per le sue conclusioni e i suoi saluti.
Beh, che dirvi, è stato veramente molto emozionante essere qui. Io ringrazio tanto Chris Gallo per avermi invitata, ringrazio tutti coloro che mi hanno dato questa opportunità, Antonio alla regia, Anna per aver letto, e davvero imparate tutti che la vita è un grande dono e mi raccomando, se ne avete voglia, non lasciatevi mai schiodare dalle vostre convinzioni e leggete Io non mi schiodo e racconti a ruota libera.
La Peppa, dopo una pubblicità così non mi rimane che dire, vi do appuntamento a martedì prossimo, ore 11, sempre Radio R18 con Anthony il Fonico e Chris Galli nel Il Gallo del Pollaio.
Chiudeva nel taschino di un giubbotto lungo come le reti a strascico dei pescatori che solcano l'Atlantico nord-occidentale, le sue paure sigillate in parole, faville farcite di cocktail allo zenzero e ombre proiettate sui muri periferici nascoste in discorsi evanescenti come fumo di sigaretta catafratto dal neon di un hotel di lusso con le insegne enormi e riverberate nelle neutre luci delle stazioni ferroviarie piene di quei borghesi viziati di merda che lei odiava tanto, quasi come il trovarsi a tu per tu con i pensieri seduta su una panchina durante una qualsiasi notte scissa dal fen in tante minuscole particelle di pulviscolo incandescente. Il crepuscolo aveva lasciato depositare sul suo corpo, composto ed elegante come un'esposizione d'Art Nouveau, il peso delle riflessioni, polvere frullata sui reperti di un'infanzia noiosa e infelice, ma al tempo stesso poco eclatante, al punto da non essere raccontabile ai posteri, portatori malati di una nuova era di risvegli mattutini, estatici spettatori di visioni spettrali. Il suo essere un anello di cenere che si contraeva ossessivamente, inondando le strade, inondando i palazzi, inondando le montagne intere, affogava i passanti con la sarcastica ed ironica presenza permeata di ira viscerale e amore per il sublime, un confine inviolabile che si faceva manifestazione dell'etere, un piccolo miracolo che si andava realizzando per i quartieri di un sobborgo troppo distratto per tendere l'orecchio e ascoltare. E ascoltare.
Mai chiesti cosa fanno le galline quando non le guardate?
Lo si capisce da come.
Tony, cala giù, che le rompisse il nastro, che gli dà den culp, bitteglie una giunta, boia faus.